Io non so se vi è mai capitato nella vita di dover scoprire che qualcosa era diverso da quello che pensavi. Nel senso che a volte possiamo considerare delle cose e poi nella loro realtà funzionano in un modo diverso. A volte possiamo aver comprato delle cose pensando che servivano per una funzione specifica e invece non rispondevano a quello che noi avevamo bisogno. A volte le cose vanno semplicemente in modo diverso da quello che sono le nostre aspettative o i nostri desideri. La storia di Israele insegna che il popolo, a un certo punto, quando ancora non avevano un re, questo popolo desiderava avere un re sopra di loro, convinti che questo re avrebbe portato dei benefici. Volevano un re come quello delle altre nazioni, perché erano attratti dalla vita di questi popoli, e fecero questa richiesta a Samuele dicendo: stabilisci su di noi un re e che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le altre nazioni. Cioè c'era questa convinzione che un re avrebbe governato la giustizia meglio che Dio direttamente. E Dio concesse questa richiesta, infatti disse a Samuele: da ascolto alla loro voce, abbi cura però di avvertirli solennemente e di far loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro. E infatti Samuele fa un lungo elenco di che cosa farà questo re, che per quanto loro avessero delle grandi aspettative, Samuele gli dirà: prenderà i vostri figli e li metterà sui carri e fra i suoi cavalieri, quindi li manderà in guerra. Prenderà le vostre figlie per farsene delle profumiere, delle cuoche, eccetera, eccetera. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, eccetera, eccetera. Prenderà la decima delle vostre sementi, prenderà i vostri servi, prenderà le vostre decima dalle vostre greggi. Cioè, in pratica, questo re sarà tutto fuorché giusto, perché prenderà tutto per sé, accrescerà il suo potere, si comporterà semplicemente da uomo. Questo agire di questo re, in pratica, è dettato semplicemente dalla fame che abbiamo dentro di noi di essere potenti, ricchi, famosi, di avere sempre di più. Tutti noi abbiamo questa cosa dentro di noi. Tutto praticamente è mosso dall'interesse personale e, come detto, è il normale modo di agire dell'uomo. Quando l'uomo ne ha la possibilità, sempre accresce il suo stato anche a scapito degli altri, non si interessa di essere giusto. E questo non ci deve sorprendere. Ci dovrebbe sorprendere se un re agisse in un modo diverso. Pensate, un re che veramente non prende nulla per sé e semplicemente concederebbe. Si è mai visto un re che, anziché prendere e accrescere le sue potenzialità, vive e agisce in favore del suo popolo? Anziché prendere, dà? Il passo di oggi ci mostrerà il diverso modo di pensare e di agire di Dio, quanto il pensiero di Dio sia diverso dal pensiero dell'uomo. Per cui vi invito ad aprire in Giovanni capitolo 12, leggeremo dal versetto 20 fino al versetto 36. Giovanni capitolo 12, dal versetto 20 al versetto 36. Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatesi a Filippo, che era di Bethsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo». Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Gli ha parlato un angelo». Gesù disse: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Gesù dunque disse loro: «La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. La volta precedente avevo predicato sul questo ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Gesù entra in questa città accolto da una folla entusiasta. Entra in questa città sul dorso di un asino. Avevamo visto come questo ingresso era un ingresso che annunciato dalle scritture, molti passi avevamo visto annunciavano che Gesù sarebbe entrato, il Messia sarebbe entrato sul dorso di un asino. E quindi tutta la folla, si calcola che ci fossero circa 2 milioni di fedeli in occasione della Pasqua a Gerusalemme, lo accoglie gridando molti titoli importanti: ecco il re, ecco il profeta, ecco il Cristo, ecco colui che doveva venire. Cioè, sembra che abbiano bene in mente che cosa sta succedendo in quel momento. E ovviamente nessuno nella storia aveva mai avuto un'importanza pari a quella di Gesù. Pochi giorni prima aveva resuscitato Lazzaro dalla morte e molti di quelli che lo stavano accogliendo della folla erano testimoni oculari di come Lazzaro era stato strappato dalla morte. Aveva dato prova in questi 3 anni precedenti di una potenza mai vista prima. Aveva guarito ogni genere di malattia, aveva scacciato demoni, aveva creato cibo dal nulla. Per la folla lui poteva e doveva essere quel re tanto desiderato che avrebbe realizzato i tempi gloriosi dell'unto del Signore. Finalmente per quella folla si sarebbero sbarazzati di ogni dominio straniero. Ormai erano centinaia d'anni che su Israele dominava sempre qualche potenza straniera e Israele sarebbe divenuta finalmente la luce delle nazioni. Gesù è quell'uomo, ha il potere per realizzare quanto noi stiamo aspettando. Tutti avevano in mente un qualcosa di grandioso e di glorioso. Lui era l'uomo giusto per dare certezza ai sogni di grandezza della nazione. Ogni giudeo sperava nei tempi del Messia, perché quei tempi, secondo la scrittura, sarebbero stati tempi di abbondanza. Tutti volevano questa cosa qua. Eppure Gesù li deluderà. Gesù farà qualcosa di diverso. Al versetto 23 dice che Gesù disse: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. L'ora è venuta. Ogni cosa che succede nel tempo è sempre un qualcosa stabilita dal Padre. Infatti, già all'inizio del Vangelo di Marco, Gesù, quando appare, dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Paolo aveva anche questa consapevolezza che quello era il tempo, dice che quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio. Ora ci siamo, Gesù sta parlando di un'ora, l'ora è venuta. Quindi sta realizzando qualcosa, sta completando, portando a termine un qualcosa da preparato da sempre. Quindi, come detto, stiamo entrando nel centro, nel cuore della missione di Gesù. Ma per cosa è arrivata quest'ora? Gesù parla che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Ma come verrà glorificato Gesù? Forse questo ingresso trionfale è per la sua gloria personale? La folla, abbiamo detto, lo accoglie in maniera entusiasta. Ed è entusiasta come lo era quando avevano mangiato il pane e i pesci che lo volevano far re. Diciamo che è una situazione che si ripete, perché la folla era gioiosa nel vedere in lui qualcuno che realizzava i propri sogni. Il Figlio dell'uomo sarà glorificato secondo la logica del popolo? Gesù riceverà gloria attraverso un regno potente e glorioso? Scaccerà tutti i nemici di Israele e darà inizio a questa nazione potente? Ma il modo nel quale Gesù sarà glorificato sarà diverso da qualsiasi loro aspettativa. Gesù non entrò in Gerusalemme per ricevere una corona sul suo capo. Se vogliamo, riceverà una corona, ma non è una corona che nessuno desidererebbe, una corona di spine. Sebbene avesse ricevuto gli onori durante questo ingresso e la sottomissione della gente che gli stendeva i propri mantelli sulla strada, coi greci che volevano parlare con Gesù, lui fa questo discorso nella quale mostrerà che il suo piano è diverso da quello che tutti si aspettavano. La gloria di Dio si realizza in modo diverso da qualsiasi pensiero dell'uomo. Gesù avrebbe glorificato se stesso e Dio attraverso la sua morte e i suoi veri discepoli. Vediamo questi due punti, quindi Gesù glorificherà se stesso attraverso la sua morte e i suoi veri discepoli. Guardate il versetto 24, dice: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Quindi i greci volevano parlare con Gesù e quando si trovano di fronte a Gesù, Gesù insegna loro questo strano insegnamento. Sta passando da un momento di entusiasmo incredibile a un discorso che spiazzerà completamente tutti. Gesù insegnò come avrebbe glorificato il Padre. Come detto, Dio dall'eternità ha determinato un'ora nella quale la salvezza si sarebbe realizzata pienamente. Non attraverso un regno sognato dagli uomini, non attraverso un re forte, bello, potente. Vi ricordate quando Saul, il primo re di Israele, è stato scelto? Era stato scelto perché era bello, alto. Cioè, lui è un potente guerriero, lui era l'uomo secondo i desideri, cioè è la massima rappresentazione per gli uomini. E quindi questo piano di salvezza non si sarebbe realizzato attraverso questo re forte, non attraverso una liberazione dai regni stranieri, Gesù non li libererà dai romani, non una liberazione attraverso i problemi, le malattie o da tutto ciò che rende faticosa la vita. La gloria di Dio si realizza attraverso la morte di Gesù. Gesù insegnò questa verità attraverso questa analogia con il seme di grano. Questo seme cade per terra, Gesù viene dal cielo, cade la terra e il pane che è disceso dal cielo e discende per morire. Perché dice che se questo seme non muore, rimane solo. E invece questo seme, se muore, porterà frutto. Gesù era perfettamente consapevole che quello che lo aspetterà pochi giorni dopo, cioè la sua morte, faceva parte del piano prestabilito da Dio. In Marco 8:31, Marco ci dice che Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso 3 giorni dopo. Era necessario. La morte di Gesù non è un evento sfuggito a un'iniziativa di alcuni uomini. Era necessario che questo avvenisse. E Gesù era consapevole del fatto che lui sarebbe andato a Gerusalemme, entra come re alla gloria del popolo e che pochi giorni dopo questo popolo griderà crocifiggilo e morirà. Infatti, prima di entrare a Gerusalemme, dice che insegnò dicendo: noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Guardate come Gesù aveva bene in mente tutto quello che si sarebbe realizzato. I sacerdoti lo arrestano, lo consegnano ai pagani, a Pilato, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo 3 giorni egli resusciterà. Ecco, l'ora è venuta per queste cose, l'ora è venuta perché il granello di frumento muoia e che comporti molto frutto. Al versetto 31 Gesù dice: ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. Gesù indica la croce come il piano per la gloria di Dio. Alla croce Gesù avrebbe attirato a sé. Ma io mi chiedo, com'è possibile essere attirato da un Dio su una croce? Non sarebbe più attraente un re conquistatore? Pensate il contrasto. Noi saremmo più affascinati dalla potenza di un uomo anziché da una morte miserabile e disprezzata in questo modo. Certamente sarebbe più attraente un re conquistatore, ma questo è il pensiero umano, questo è il pensiero diabolico. Gesù fu già tentato di istituire il regno attraverso la gloria degli uomini. All'inizio del suo ministero nel deserto, Matteo ci dice che il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Puoi avere la gloria del mondo. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Prendere la gloria degli uomini sotto una mania di grandezza è una logica diabolica. Ed è una logica, come detta, umana, perché quando Gesù insegna a Pietro che lui sarebbe dovuto morire, Pietro dice: ah sì, è vero, nella scrittura è scritto così e devi morire. Dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Pietro si oppone a questo piano di morte di Gesù e Gesù gli dice: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ecco Quanto siamo diversi, quanto è diverso il pensiero dell'uomo da quello di Dio. Pietro ragionava in maniera umana, amava il Signore, questo non ti avverrà mai, e Gesù lo sgrida, apostrofandolo addirittura come Satana. Ecco come Gesù vince il principe di questo mondo. Ecco come il figlio dell'uomo deve essere glorificato, liberando dal peccato. L'ingresso trionfale a Gerusalemme fu trionfale solo da un punto di vista umano e solo per quel giorno. Infatti la folla lo accoglie in maniera trionfale perché, come ho detto, era entusiasta perché erano andati a vedere pochi giorni prima Lazzaro. Vi ricordate, era morto da 4 giorni, era già in stato di decomposizione, lo vedono che stava bene. Wow, noi vogliamo questo uomo che è riuscito a risuscitare Lazzaro come il nostro re. Il mondo gli correva dietro perché le loro aspettative erano grandi. Tutti corrono dietro a un Dio che può liberare dalle circostanze difficili. Tutti vogliono un Dio che possa risolvere i nostri problemi. Ma chi corre dietro a un Dio che libera dal male? Chi corre dietro a un Dio che cerca la pace con l'uomo? Chi corre dietro a un Dio che invece rivoluziona tutta la tua vita? Chi corre dietro a un Dio che viene per morire e non per appagare i tuoi desideri? Al versetto 32 Gesù dice: «E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». La folla lo voleva innalzare in modo umano perché Gesù, come detto, poteva rappresentare quel re che realizzava i loro sogni. Dio invece lo innalza attraverso la croce. Alla croce Gesù è umiliato dagli uomini, ma secondo Dio è innalzato. Riceve la gloria da Dio e alla croce Gesù glorifica il Padre. Quanto è diverso il nostro modo di pensare. Alla croce il Figlio dell'uomo è glorificato, alla croce il nome di Dio è glorificato. Riceve la gloria di Dio perché alla croce Gesù risolve il problema più grave che esiste nel mondo, il problema del peccato. Per risolvere il problema Dio non esita a mandare il proprio figlio e non esita a morire al posto dei colpevoli. L'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Quale gloria riceverebbe Gesù se la salvezza si potesse conquistare attraverso le opere? Infatti Paolo scrive che per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, e il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Se esistesse una possibile salvezza attraverso le opere, quale gloria riceverebbe Gesù alla croce? Nessuna, perché esiste un mezzo alternativo. Gesù, potremmo dire, sarebbe morto inutilmente. Gesù ha detto che quando sarebbe stato innalzato avrebbe attirato a sé. Ma chi può essere attirato da un Dio percosso, umiliato, deriso, disprezzato? Davvero la croce porterà gloria a Dio? La croce è il mezzo attraverso il quale l'umanità si rende veramente conto dell'amore di Dio? Beh, possiamo dire in parte sì e in parte no. Un re secondo i desideri delle folle avrebbe avuto più successo, ma avrebbe generato fede. Chi è attirato dalla croce? La croce attira solo coloro che comprendono il bisogno che abbiamo del perdono di Dio. La croce attira solo coloro che comprendono che niente e nessuno possono aiutarti a risolvere il problema del peccato. Solo comprendono che colui che era giusto, perfetto, ubbidiente, si è ricaricato tutto il peccato del mondo. Solo coloro che comprendono che la giustizia di Dio si ottiene non per meriti, non per opere, ma per fede nell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Solo che coloro che amano questo Dio che manda suo figlio a morire al posto mio e al posto tuo. Ecco come Dio attira a sé. Non attira attraverso la gloria del mondo, non attira attraverso la soddisfazione dei tuoi piaceri, delle tue voglie, delle tue necessità. Il solo bisogno che abbiamo su questa vita, in questa vita, il solo vero e reale bisogno è il bisogno di essere perdonati da Dio. Per noi, pensiamo, abbiamo tante bisogni, necessità dell'aria, del cibo, dei soldi, ma il solo bisogno che abbiamo è il perdono di Dio. E non possiamo fare nulla per averlo, se non riceverlo per grazia e per fede. Alla croce Gesù avrebbe attirato solo coloro che comprendono che la giusta ira di Dio contro il peccato è caduto sull'agnello perfetto. Al versetto 27 Gesù disse: «Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo». Gesù non era turbato dal dolore o dalla morte che lo aspettava. Era turbato perché si doveva caricare il peccato. Era turbato perché, caricandosi del peccato, sperimenterà la separazione dal Padre. Attirerà su di sé tutta la sua ira. Questa era talmente turbato che qualche giorno più tardi nel giardino degli ulivi suderà sangue per quanto è terrorizzato da questo aspetto. Gesù non aveva paura della croce, era giunta l'ora ed era per questo che era venuto. Mai i Vangeli mostrano un Gesù titubante. Dice che lui si mise in cammino risolutamente verso questa morte. Gesù quella mattina, in questo ingresso trionfale, ricevette gli onori degli uomini, sebbene per motivazioni sbagliate. Le loro illusioni presto andranno deluse. Questo passo ci mostra anche che quella mattina i giudei non compresero, anzi disprezzarono questo mondo che gli andava dietro, e ci mostra che furono i greci a desiderare parlare con Gesù. Questo passo viene nominato come l'alba dell'era dei gentili e allo stesso tempo il tramonto dell'era dei giudei. Siamo alla vigilia dell'apertura delle benedizioni, l'ora è venuta perché le benedizioni promesse ad Abramo, che tutte le famiglie della terra avrebbero goduto, si sarebbero estese. Siamo alla vigilia del nuovo patto e alla fine del patto con Mosè. Alla croce Gesù avrebbe attirato a sé. Ma cosa significa e che quali conseguenze ci sono per coloro che sono attirati a sé? Come detto, Gesù avrebbe glorificato se stesso e Dio attraverso la sua morte, ma lo avrebbe fatto attraverso i suoi veri discepoli. Guardate il versetto 25, la risposta dei per coloro che sono attirati alla croce. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Tutta la folla quella mattina amava la propria vita. Lo acclamavano perché pensavano che Gesù potesse rendere la loro vita ancora migliore. Lo acclamavano perché lui aveva persino potere di vincere il grande nemico che ogni uomo ha, la morte. E i greci volevano vedere Gesù, mostrano un'apertura più grande rispetto ai giudei, non erano così ostili, eppure Gesù li sconvolge con questo modo, con questo discorso, dicendo: chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverai in vita eterna. Non è un discorso facilmente comprensibile, o immaginatevi, non so se avete visto in questi giorni, quando forse il possibile, probabile Presidente del Consiglio si instaura, se facesse un discorso del genere non creerebbe molta eccitazione tra la gente. Tutti amiamo la nostra vita, tutti la vogliamo conservare, forse può non piacerci alcuni aspetti della nostra vita perché e vorremmo cambiarla per quello che non ci piace. Gesù invece chiama a odiare tutto ciò. Gesù non chiama a odiare le cose, le persone. Gesù chiama a odiare tutto ciò che le cose, le persone possono rappresentare, cioè possibili idoli che ci allontanano da Dio. Chiama a odiare il nostro modo malvagio di pensare, chiama a odiare il nostro desiderio di voler vivere senza Dio, di essere indipendenti, di essere Dio noi stessi, di pensare solo a noi stessi. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Ma come si fa a odiare la propria vita? Com'è possibile odiare la propria vita? Per odiare la tua vita devi comprendere che il tuo modo di pensare e di agire è un modo di pensare e di agire malvagio, perché la Scrittura ci dice che il nostro cuore partorisce queste cose. Per odiare la tua vita devi comprendere che il male attira l'ira di Dio e che non hai speranza se non essere attirato dalla croce come ancora di salvezza. Chi davvero si ravvede, chi incomincia a ragionare secondo le parole di Gesù, in questa vita Gesù dà una promessa, la conserverà in vita eterna. In che modo è possibile dimostrare di odiare questo mondo? Ecco la risposta di Gesù al versetto 26. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Gesù chiama a servire Lui e a seguirlo. Pensate, quella mattina la folla chiamava Gesù non per servire Lui, ma per servire se stessa. Sempre abbiamo, in questi 3 anni, la folla che corre dietro a Gesù non per servirlo, ma per ricevere. Vogliamo questo, dacci questo, fai questo, eccetera, eccetera. E invece Gesù indica una nuova strada, nella quale Lui è davvero un re, anche se un re diverso. Non è il re secondo i loro sogni, un re che va servito e non un re che servirà noi, un re che va seguito e non che lui segue noi. Chi lo serve, chi lo segue, Gesù mostra una certezza: là dove sono io sarà il mio servitore, se uno mi serve il Padre l'onorerà. Gesù è venuto per essere l'esempio. Sebbene fosse turbato dall'essere separato da Dio, era determinato a seguirlo fino in fondo, a essere ubbidiente in qualsiasi cosa. Infatti ha detto che era per questo che era venuto. E poi dall'alto venne questa voce dal cielo che dice, versetto 28, venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano gli ha parlato un angelo. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Dio confermò che questo insegnamento era veritiero, Dio confermò che quello che stava insegnando Gesù riguardo alla sua morte era secondo la volontà di Dio. Pensate a una voce dal cielo, non è la prima volta, già quando è stato battezzato in occasione del battesimo di Giovanni Battista o in occasione della trasfigurazione, già Dio aveva parlato dal cielo. E la gente era confusa, la folla gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Ecco che le loro aspettative erano che il Cristo avrebbe dimorato in eterno. Non erano aspettative, diciamo, sbagliate, perché la scrittura parla che il Messia avrebbe governato in maniera eterna. Ma il piano di Dio in quell'ora era diverso. Prima c'era il problema del peccato da risolvere. Prima del Messia glorioso c'era lo spazio per il servo sofferente. Questo era l'ordine delle cose secondo il piano di Dio. E questo piano avrebbe sconvolto ogni aspettativa della gente. Perciò l'invito di Gesù al versetto 35, Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi, camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, mentre avete la luce credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Camminate nella luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Abbiamo visto, sentito l'esperienza di Michele nel bosco. Cioè, Giovanni usa ancora una volta il termine luce, un termine molto usato nel suo Vangelo per mostrare che siamo alla luce di fronte alle parole di Gesù, il mondo è invece nelle tenebre. E quindi camminare nella luce significa credere nelle parole di Gesù. Gesù sta insegnando ai greci che quello che avrebbe realizzato nei prossimi giorni li avrebbe totalmente sconvolti. Neanche i discepoli stessi, i 12 apostoli, erano pronti a comprendere questo piano di Dio. Quindi Gesù chiamò la folla a mettere da parte tutti i sogni e le aspettative. Chiamò la folla a camminare nella luce, a camminare illuminati dalle sue parole. Le parole di Gesù sono le uniche che possono illuminare la vita. Dove sta andando il mondo? Che senso ha la vita senza Gesù? Siamo solo esseri temporanei, la nostra vita è solo un breve tempo nella quale dobbiamo cercare di soddisfare solo i nostri desideri? O c'è qualcosa di più? Camminate nella luce, Gesù dice, credete nella luce, diventate figli di luce. Versetto 36, dopo aver detto queste cose, Gesù se ne andò e si nascose da loro. Mentre avete la luce è ancora poco tempo fra di voi. Per questi greci ancora pochi giorni e poi non l'avrebbero più visto. Avrebbero dovuto camminare alla luce della parola, degli insegnamenti di Gesù, ad aver fede in questo piano nella quale la croce era il piano prestabilito da Dio. Dopo aver insegnato queste cose se ne andò e si nascose da loro. Non mostrò segni miracolosi, non fece nessun miracolo, non li accontentò in nulla, li chiamò semplicemente a credere nelle sue parole. Le sue parole che dicevano che sarebbe morto per portare frutto. Le sue parole che dicevano che colui che voleva essere suo discepolo doveva odiare la sua vita. Alle parole che dicevano che la dovevano seguire. La strada tracciata che Gesù mostra ai greci non è attraente per l'uomo, eppure è una strada gloriosa, perché Gesù dice: il Padre l'onorerà. Un giorno Dio darà onore a coloro che hanno seguito, servito Gesù. Vivere la vita seguendo Cristo non è uno spreco, sebbene il mondo lo pensi. Il mondo invita a essere egoisti, a soddisfare noi stessi, a cercare il piacere. Vivere la vita come figlio di luce, credendo alla luce, invece è il migliore investimento possibile che possiamo fare. Il Padre onorerà questa cosa. Non saranno onori umani, come Gesù non ricevette quel giorno la corona di re, ma saranno onori eterni, come Gesù ricevette la gloria da Dio. Gesù chiamò la folla a seguirlo e Gesù chiama ancora oggi te e me a fare la stessa cosa. Quale logica c'è in questo insegnamento? Dal punto di vista umano direi nessuna. È totalmente contrario al nostro modo di pensare. Tutti noi possiamo desiderare cose diverse, ma tutti noi siamo d'accordo nel pensare che questo tipo di insegnamento non sarebbe partorito da una mente umana. Dio chiama, Gesù chiama ad avere fede in qualcosa di diverso dal normale nostro pensiero. Siamo chiamati ad accettare che le vie di Dio sono molto diverse da come le possiamo immaginare. Nessuno quel giorno avrebbe immaginato un Gesù sulla croce. Segui la luce, cammina nella luce, credi alla luce. Il Padre onorerà. Preghiamo. Signore, la tua parola abbiamo aperto stamattina è una lampada al nostro piede. E Signore, questi insegnamenti di Gesù sono luce nelle tenebre della nostra intelligenza o nei pensieri del nostro cuore. Sono veramente molto diversi da quello che noi possiamo pensare, desiderare. Eppure, Signore, quando siamo umili, riconosciamo tutto il male che c'è in noi e ci arrendiamo, Signore, a questo piano d'amore che prevedeva per la gloria di tuo figlio la croce. Dobbiamo piegare, Signore, le ginocchia della nostra intelligenza e sottometterci alla tua volontà. E Signore, non sempre è facile, eppure, Signore, sono insegnamenti che Gesù ha dato con una speranza eterna. Il Padre onorerà. E noi riceveremo onore per coloro che sono credenti, per coloro che hanno creduto alla luce, che ti hanno seguito. Riceveremo onori che non meritiamo. Perché quando, Signore, saremo al tuo cospetto, dovremmo ricevere l'ira, invece riceveremo onore. E vogliamo ringraziarti per questo. Ed è per questo, Signore, che siamo attirati dalla croce. Attira il mondo, Signore, alla croce, che possa comprendere questa preziosa verità. Tutto ciò che può onorarci in questa vita, Signore, finirà, mentre, Signore, la croce porterà a un'eternità di gloria al tuo cospetto. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per tutto ciò. Nel nome di Gesù. Amen.